Bene, attraverso lo sfruttamento delle potenzialità simboliche, in questo caso concepite come generatrici di singole articolazioni di discorso, Platone porta, per così dire, a conclusione lo sfruttamento dell'immagine della caverna. Il progetto della Politeia vuole che l'immagine della caverna sia orientata verso l'illustrazione dei diversi livelli di conoscenza in funzione del loro tradursi successivo in un progetto pedagogico, oggi diremmo in un progetto formativo, che dovrebbe costituire il percorso di apprendimento e di formazione di coloro che in futuro verrebbero chiamati a governare la città. E nello stesso tempo, come in parte abbiamo detto, questo percorso è un percorso che si vuole efficace politicamente, perché è in realtà un percorso di formazione dell'anima, cioè ovvero sia un percorso che porta, potremmo dire in forma semplificata, l'anima a rendersi pienamente conto di se stessa e conseguentemente in prospettiva a ricongiungersi con quell'eternità che nella quale è implicata la sua immortalità. L'anima, come dicevamo, è un archè e conseguentemente è increata. Questo significa però che l'anima ovviamente realizza pienamente se stessa quando sa porsi al livello di questa sua condizione originaria, ciò che in un certo senso è, come abbiamo visto, largamente iscritto nella forza simbolica che viene attribuita ai processi di ascesa e di risalita, no? Come dicevamo, l'anima ci viene costantemente presentata da Platone come impegnata a emanciparsi da quel viluppo corporeo che sussegue a una caduta, cioè un allontanamento da quella che sarebbe la sua sede vocazionale. E abbiamo visto come, anche nel caso della caverna, ci troviamo di fronte, questa è una cosa che credo possa essere utile mettere in evidenza ora, a qualcosa che ritroviamo nell'approfondimento del simbolo in più situazioni di quelle in cui in qualche modo si organizza una fenomenologia delle forme simboliche. che è un simbolo quanto più la pratica che si rivela essere la sua effettiva consistenza, la sua effettiva natura, va in direzione del suo pieno, della sua piena manifestazione, il simbolo tende anche, per così dire, a consumare e in un certo senso a oltrepassare, a dissolvere i materiali che hanno consentito questo stesso movimento. Cioè, per un verso la cosa, come possiamo dire, si declina anche in una forma abbastanza semplice, come nel nostro caso della caverna, quando in altri termini si passa a dire la caverna è come il nostro stare nel mondo fisico, il sole che si può finalmente vedere uscendo dalla caverna rappresenta la vera conoscenza, il nous, l'anipoxeton, la piena partecipazione al mondo delle idee. Cioè, quando in altri termini lei con l'immagine viene, per così dire, sciolta in direzione di una serie di concetti. Ma come dicevamo, e come abbiamo detto più volte, questo tipo di consumazione è quella che in un certo senso risolve allegoricamente, in qualche modo, il simbolo. E in un certo senso, quindi, per così dire, lo congeda con una certa componente di mestizia che, come si sa, è quasi sempre implicata, non solo modernamente, nell'allegoria, che dopo tutto per il fatto di voler mostrare qualcosa per indicarne un'altra, è in qualche modo da sempre vessata da quel tanto di tristezza che vi è, per così dire, in questo destino nobilmente servile, ma comunque servile, insomma. No, la risoluzione allegorica non esaurisce in realtà il movimento del simbolo. E questo, in un certo senso, come in parte abbiamo detto già altre volte, vale per Platone, ma vale anche più latamente per il problema che in parte Platone consente di mettere in luce, che è il problema del rapporto tra simbolo e filosofia. Ovvero, la filosofia è qui ciò che in qualche modo giustifica il ricorso a forme mitiche, il ricorso ad esempio ad immagini, è un mito appunto, come quello della caverna, che, come dicevamo, adempie a una funzione positiva, come tutto in Platone, se il suo manifestarsi non giustifica un arresto del percorso intellettuale verso l'alto, ma ne rappresenta un gradino e uno stimolo a proseguire. Come abbiamo detto in maniera un po' banale, se si vuole, in Platone le immagini vanno male quando invitano a fermarsi e sono buone quando invitano a procedere. Ora, possiamo dire che il destino dei simboli consiste nel risolversi in un orizzonte di pura razionalità, in cui in un certo senso la loro relazione con il sensibile, le loro immagini, non dovrebbe restare più nulla. Abbiamo già visto che in un certo senso, rispetto a un esito di questo tipo, vi è una sorta di insidia rappresentata già in Platone, o meglio, in Platone rappresentata già dalla natura radicalmente implicata con la sensorialità dell'idea di bellezza. Ricordate, mi scuserete se ricapitolo alcune questioni, ma stiamo andando un po' verso la fine di questa sosta platonica e allora qualche bilancio va tirato. Dicevo, come ricorderete, l'idea di bellezza è l'unica idea a cui inerisca l'aspetto della sensorialità. E abbiamo visto come senza l'idea di bellezza noi non avremmo la possibilità che Eros attraesse, se non distolto dal suo vero ultimo fine, verso il mondo delle idee. Cioè è vero che sostanzialmente si va in direzione di un luogo senza tempo, nella nostra eccezione, senza colori, senza tatto, senza sensorialità. Ma anche è vero che il percorso verso questa condizione non sarebbe possibile se, cosa che ci rinvia al gioco delle ombre, all'emergere della luce nella caverna e poi fuori, attraverso i corpi non trasparisse nella forma della bellezza ciò che appunto attira verso le idee. E in un certo senso vediamo che anche nella pagina platonica questa dimensione, per così dire, di sensorialità ci accompagna costantemente. Ci accompagna promuovendo il proprio stesso superamento, ma in un certo senso non facendosi congedare al fondo veramente mai. E d'altra parte, come vediamo qui nella Politeia, sarebbe difficile che questo congedo definitivo avvenisse quando si sta bene o male progettando, concependo, qualcosa che riguarda la vita futura di una città. E non una sorta di congedo definitivo da un qualsiasi mondo. Difatti, nella seconda parte, come potrete vedere leggendo, del settimo libro, è all'inizio appunto del settimo libro che abbiamo la nostra caverna con tutto ciò che si è provato a dirne, e con tutto ciò che, ed è molto di più, che si potrebbe dirne, ne è stato detto, ecco, nello sviluppo di questo settimo libro, l'obiettivo, come dicevo, è proprio quello di costruire un vero e proprio programma educativo, ovvero sia di organizzare qualcosa che riguarda, questo è il problema, qualcosa che è sempre situata nella immagine con cui si è aperto il libro, tra la profondità della caverna e la luminosità dello spazio aperto. Cioè, in altri termini, questo movimento per cui si va dall'oscurità popolata d'ombre al fondo della caverna alla luce è un movimento che in un certo senso deve continuamente rialimentarsi. Anzi, in un certo senso si potrebbe quasi dire che il processo che porta verso la finale illuminazione è in realtà un processo che è costantemente giocato nel presente di un'esistenza in cui il mondo delle ombre, il mondo del corpo, non è mai compiutamente abolito. Come se si dicesse, sostanzialmente cosa si fa quando si è arrivati al vertice, quando si contempla le idee? Sostanzialmente ci si esercita costantemente in un agire intellettualmente attraverso le idee, bene o male in questo mondo qui. Su questo avevo già in qualche modo ricordato tutta una serie di sviluppi possibili dello spunto platonico, come ad esempio appunto lo sguardo che certe tradizioni mistiche e mistiche filosofiche ci propongono come lo sguardo di chi, giunto alla perfezione spirituale, in realtà non cancelli il mondo dalla sua vista, ma lo inquadri in uno sguardo identico a quello di Dio, per dir così. Ovvero sia uno stacco, uno sguardo in cui il massimo distacco e la massima partecipazione siano coincidenti. Qualcosa che, per così dire, e non è il caso di Platone, ma di molti insediamenti di modelli platonici, nel caso in cui si abbia un'idea di creazione, beh, questo sguardo ad un tempo stesso abbandonato, distaccato e partecipe è esattamente lo sguardo con cui si produce il creare, l'atto stesso del creare, in cui sostanzialmente l'azione creatrice è un'azione completamente distaccata e completamente partecipe, in cui in qualche modo si produce quella radicale vicinanza in una totale ulteriorità del divino al cuore dell'umano, che in un certo senso sarà uno dei modi in cui un'eredità platonica verrà rimessa in opera, rimessa al lavoro in un contesto giudeo-cristiano, sì, anche se forse si potrebbe andare al di là di questa determinazione. Insomma, il mito della caverna platonica, il simbolo della caverna platonica, è non a caso, come possiamo dire, uno di quei simboli del simbolo il cui approfondimento consente appunto di sceneggiare i paradossi in qualche modo estremi della modalità simbolica. Ora, qui, come dicevamo, Platone punta a un obiettivo politico. E riassumo soltanto, perché non abbiamo il tempo di indulgere troppo su questo, alcuni aspetti che ci portano nella direzione che adesso ho enunciato. Innanzitutto, in parte lo si era detto, ma la cosa si sviluppa in maniera più articolata nelle parti che adesso riassumo rapidissimamente e non leggiamo. Platone concepisce, come dicevamo, gli usciti dalla caverna come coloro che anche vi dovranno rientrare. E vi dovranno rientrare più ancora che per trascinare, per così dire, a forza gli altri, per far sì che gli altri compiano quel percorso che, per dir così, solo se compiuto pienamente da loro, li porta fuori dalla caverna. E si gioca qui un po' questo aspetto di tensione tra un aspetto palesemente autoritario della proposta platonica, che è quella che è stata per tanti versi, come dicevamo, recuperata in tante tradizioni politiche rivoluzionarie moderne, quella che potremmo definire una tradizione fortemente utopica, dove per utopia non si intende per il momento indicare prevalentemente, anche se la cosa è lì pronta ad essere fatta scattare in primo piano, l'irrealizzabilità, ma la natura, in un certo senso, tutta astrattamente progettuale. Ovvero sia la utopia, come progettazione di come dovrebbero essere le cose, realizzata in uno spazio sgombro. L'utopia procede sempre attraverso la supposizione di uno spazio non ingombro da nessuna realtà preesistente, nella quale è possibile operare secondo un raziocinio sicuro senza trovare resistenza. Come possiamo dire? Si costruisce un modello di come le cose dovrebbero funzionare. Dopodiché c'è solo il problema, in un certo senso un po' Platone nella sua esistenza, nella sua biografia, si trovò parzialmente a vivere le vicissitudini di chi si trovi a questo punto, perché il nostro se n'è andato in giro, anche se senza una valigetta in pelle, si suppone, o senza un computer con il progetto in memoria, a proporre modelli di città perfetta a tiranni, come Dioniso Siracusano, dotati di potenza tale e di incontrastabilità, stante la propria natura di tiranno, tale da far sì che, se convinto, avrebbe potuto in qualche modo realizzare il modello platonico. In altri termini, l'idea, per così dire, di una progettazione a cui manca soltanto, ed è un soltanto importante, il consenso del mondo per essere realtà, e che quindi più semplicemente ha bisogno soltanto di una forza adeguata ad imporlo. Come abbiamo detto più volte, questo è un po' un problema che, come possiamo dire, è stata una grande croce di anche generose minoranze elitarie che in più di una circostanza hanno ritenuto di poter operare sulla base di un modello di cui erano fondamentalmente convinti e fortemente convinti, tentando di imporlo in un certo senso con ogni mezzo. Quando i decabristi all'inizio dell'Ottocento, dei simpatici e intelligenti simpatizzanti per i giacobini della Rivoluzione francese alla corte di Pietroburgo, tentarono un colpo di Stato per imporre la Costituzione, per convincere la guardia imperiale, i cui soldati semplici erano di, come possiamo dire, di gusti culturali non particolarmente evoluti in direzione filosofica o filosofica politica, si risorsero a dire che dovevano gridare viva la Costituzione, perché Costituzione era il nome della moglie dell'arciduca Costantino, ovviamente non era vero, che era popolarissimo presso i soldati, per motivi non di carattere filosofico né politico. Insomma, come possiamo dire, i nostri si ritenevano legittimati anche a ricorrere a un espediente un po' penoso di questo tipo, pur di imporre la Costituzione, ovviamente. Ora, Platone ovviamente non andrebbe tu curi in questa direzione per i motivi che vedremo. Va detto peraltro che il pensiero di tipo utopico, che si alimenta comunque di modelli in qualche modo platonici, ad esempio la comunità dei figli e delle donne, perché questo trovate poi voi qui e in parte poi in maniera diversa nei nomoi, no? Già nominati, no? L'idea di questa società in cui, anzi, quasi quasi si potrebbe proprio leggere per un momento di maggior chiarezza l'attacco del libro successivo, ma ci perdo solo un istante. Bene, Glaucone, ecco allora i punti sui quali siamo d'accordo. In una città che voglia essere ben governata devono essere comuni le donne, comuni figli, comuni criteri educativi, gli impegni e le cariche sia in pace sia in guerra, inoltre i migliori negli studi filosofici e nelle operazioni di guerra devono assumere il potere. Come possiamo dire, un progetto che per molto tempo si sarebbe definito di un comunismo particolarmente radicale e che di tanto in tanto qualcuno ha ritenuto potesse essere una proposta avanzabile. Ora, una proposta di questo tipo ha essenzialmente una caratteristica, come dicevamo. Abolisce, in un certo senso, l'ostacolo frizionale del sensibile, ovvero sia, così come nella avvenuta ascesa al vertice dell'illuminazione, non c'è più l'ostacolo delle ombre corporee, così nella compiuta realizzazione del progetto politico non c'è nulla più che vi resista. In altri termini, come possiamo dire, sembrerebbe anche qui essersi in un certo senso liquidata la dimensione della sensorialità, ma più latamente della sensibilità. Insomma, liquidata la dimensione di una immaginazione che può apparire incontrollata. Come abbiamo detto più volte, la verità sta in un certo senso oltre la vita, perché le condizioni nelle quali siamo in vita, bene o male, all'interno di un corpo, sono in qualche modo limitanti, oscuranti la limpidezza delle idee. Quindi, in un certo senso, la nostra vita è anche sempre costantemente un insieme di menzogne. E la poesia, non a caso, viene da Platone nella Politica giudicata assai severamente, perché la poesia è esattamente, le arti in genere, è esattamente l'assunzione di quel molteplice di cui è fatta la nostra esistenza. Pensate ai poeti, ma anche ai poeti greci, insomma, ai lirici magari, no? In un certo senso allo stesso Omero, di cui non si riesce a dire mai male da parte di nessuno, neanche di Platone, perché in Grecia all'epoca parlar male di Omero è molto più grave che parlar male di Garibaldi alla fine dell'Ottocento, ed era un'impresa riuscire a farlo in Italia. Ma in realtà, Omero a parte, che in un certo senso, come avrebbe detto Leopardi, scriveva i suoi capolavori, ammesso che fosse lui, prima che fosse nata l'idea di letteratura o l'idea di filosofia, e quindi è qualcosa a cui non si può dare né della filosofia né della letteratura, è qualcosa di più grande, di più qualitativamente grande. E quindi in un certo senso è fuori dal gioco di queste contestazioni. Ma insomma, per Platone la poesia è in qualche modo la celebrazione del transeunte, del costantemente diverso, delle vibrazioni irrazionali della nostra sensibilità. I poeti antichi, appunto, dicevamo, Saffo, Alceo, Anacreonte, Minerva, tutti costoro sono dei sontuosi celebratori del momento. C ci rendono incredibilmente intensa, eternamente intensa, la vibrazione d'anima di un attimo. Rendono splendente un trasalimento. E forse in un certo senso insinuano un problema che tutto sommato abbiamo di tanto in tanto visto nel corso di queste lezioni e che nel caso di Platone trova una delle sue formulazioni originarie. È più o meno qualcosa che tutti i personaggi di Platone che non sono i portatori della sua voce, a loro modo, questa è una grandezza di Platone scrittore, riescono a mettere in campo e anche con una certa efficacia. Perché tutte queste cose che sono la nostra vita dovrebbero essere falsità? Non c'è una verità in quelle cose che ci sembrano menzogna? Non sono esse vissute realmente? Non sono partecipate con effettiva intensità? È possibile scartarle senza in qualche modo produrre una falsificazione? Una soluzione che sarà per alcuni versi una soluzione plotiniana, quindi grande neoplatonica, vedrà in campo l'immagine dell'anima obliosa, cioè dell'anima che progressivamente riesce a raffinarsi sino al punto di lasciar cadere dietro di sé, così come si lascia cadere un manto, una stola, tutto in un certo senso il proprio vissuto, tutto il complesso dei propri legami con un mondo che è un mondo inferiore a quello da cui l'anima si origina. Beh, scene del genere voi ve le ricordate anche per letture che impegnano soltanto la lingua italiana, no? Avete presente il finale, i canti finali del Purgatorio di Dante, no? I bagni danteschi, guidati ovviamente a questo punto da Beatrice, non più da Virgilio, nell'Ete e nell'Eunoe, nel fiume della dimenticanza. Quello che ci consente di dimenticare tutto ciò che ci lega negativamente alla terra. E l'Eunoe, entrambi sono termini, vuol dire di derivazione greca, il primo ovviamente deriva dal verbo lanzano, che vuol dire dimenticare, e il secondo mette in campo esattamente due protagonisti dello star team concettuale platonico, l'Eu, il bene, e il Nous, il supremo intelletto. Il fiume, l'Euno, è quello che ovviamente esalta invece la consapevolezza di ciò che nella nostra esistenza ha rappresentato un'apertura in direzione di un destino di salvezza. E questo più o meno è la scena del grande paradiso, con tutta una serie ovviamente di sviluppi teologici affidati al magistero di Beatrice, che per la verità ci fa un po' la figura di una figura abbastanza di una presenza un po' saccente in definitiva, effettivamente, ma insomma, in un certo senso meritandosi tutte gli sghignazzi ginnasiali di fronte a versi come quelli in cui la nostra diceva Dante, disse: io vedo ben quel che ti tira, ma insomma, tant'è. La cosa che in un certo senso qui, come possiamo dire, viene in primo piano, e in un certo senso io vi avevo ricordato l'episodio di Alcibiade nel simposio è appunto la rivendicazione della situazione mondana, delle vibrazioni dell'anima, della dimensione sensoriale, in una prospettiva che complica un po' quello che potrebbe sembrare essere la sicura soluzione filosofica platonica. Perché in realtà, come vi dicevo, tutto il progetto pedagogico è un progetto pedagogico che ha bisogno degli ostacoli che la pedagogia deve superare per poterci essere. Come possiamo dire, non si diventa filosofi senza l'esercizio necessario ad esserlo, ma l'esercizio necessario ad esserlo è un esercizio che prevede il passaggio attraverso il non esserlo ancora. In realtà non si tratta di ottenere che si sia usciti dalla caverna, ma che si continui a stare uscendone. Per questo quelli che ne sono usciti ci devono poi rientrare, per promuovere il percorso di altri, perché in realtà quell'ordine della città, che è anche l'ordine dell'anima, si produce quando tutti sono coinvolti esattamente in questo percorso, che per poter essere sempre realizzato ha anche bisogno continuamente, in un certo senso, di rincominciare. Ma se questo è vero, allora ecco che la nostra caverna, come possiamo dire, resiste all'idea di essere liquidata quando tutte le figure che la compongono sono state, per dir così, tra virgolette, spiegate. E qui, in un certo senso, si insinua allora in qualche modo il sospetto che in un certo senso anche nel funzionamento complessivo del pensiero di Platone ci sia tutto sommato un certo spazio per pensare al simbolo non come qualcosa che si lascia, ma come un qualcosa che si reincontra a un livello superiore a quello a cui sembrerebbe di essere giunti liquidandone la rilevanza. Ci arriviamo subito, ma prima, non a caso, parlavamo di utopia. Un filosofo importante, guardo l'orario perché questa doveva essere una premessa di 5 minuti, però diventando vecchi non si migliora. E dicevo, un filosofo che forse vi ho nominato qualche volta, che attualmente non gode poi di un'eccezionale attenzione, ma che ha una sua importanza nel nostro Novecento, che è Ernst Bloch. Nel suo primo grosso importante libro, sostanzialmente lo ricordiamo per due grandi titoli, ma ce ne sono tanti altri, ovviamente. Tra l'altro uno dal titolo deliziosamente marxista, di Aristotelische Linke, la sinistra aristotelica. No? Un po' a ricalco sulla nozione di sinistra hegeliana, insomma, no? Ecco. Ma comunque dico, due grandi libri che sono ovviamente quello forse anche più voluminoso che sviluppa la parte seconda di tutta la sua attività, ovvero Prinzip Hoffnung, il principio speranza, e quello a cui adesso facevo riferimento, il Geist der Utopie, ovvero sia lo spirito dell'utopia. E lo spirito dell'utopia prevede anche un elemento che qui ci può essere utile, perché in un certo senso ci consente di isolare per un momento nel flusso di immagini della caverna l'importanza, in parte già citata, della forza abbagliante della luce quando questa viene, per così dire, intravista per la prima volta. E quando, come ricordate, l'effetto del sole è così forte che non si vede niente. Paradossalmente, chi è uscito dalla caverna è più accecato di chi stava lì in fondo, perché lì in fondo qualcosa vedeva e ci si affezionava pure, mentre invece adesso che è uscito la luce del sole è talmente forte che non riesce a sostenerla, non riesce ad aprire gli occhi, non vede niente. Blendung, si direbbe in tedesco, ciecamento. I mistici, come in qualche modo già abbiamo capito, in questo accecamento vedono qualcosa che forse sta più in alto di una visione. Come potremmo vedere, avendo il tempo di farlo, per vostra fortuna non è così, se voi pensate ad esempio a tutta una serie di grandi percorsi della mistica anche cristiana, ma quanto connessa con un sostrato ebraico e islamico, pensate a San Juan de la Cruz, definitiva ad esempio. Beh, una nozione come quella di noce oscura dell'alma, notte oscura dell'anima, quella notte oscura che in un certo senso precede la visione di Dio, ma in un certo senso più che precedere la visione di Dio, introduce a un rapporto con Dio che va al di là di una qualsiasi visione. Al di là della visione di Dio come un qualcosa. Ecco, Bloch non a caso sosteneva che c'erano due correnti nel pensiero utopico. Uno, una corrente fredda. La corrente fredda era quella che vi ho illustrato prima. Costruiamo un modello e lo realizziamo avendo la forza sufficiente di farlo. Questo, come dicevamo, ci ricorda le velleità rivoluzionarie di alcune minoranze, ma teniamo presente che per alcuni versi, in una forma adeguatamente istruita dal sentimento anche della miseria, anche se miseria necessaria, di un pensiero simile, è anche ciò che per tanti versi è stata l'ossatura di ciò che è passato nella forma politica della modernità. La scienza politica della modernità, dopo tutto, ha una sua riconducibilità a un modello bessiano. Il modello del giusnaturalismo bessiano prevede che l'ordine delle cose terrene tra gli uomini debba essere fondato sul fatto che Dio nel mondo non c'è, esiste, ma se ne sta fuori. Che la natura è un caos. Che conoscerne le leggi consente di starne fuori. E che l'ordine politico deve essere un puro artificio, un puro sistema razionale, che deve essere accettato disciplinatamente per timore di una cosa sicura, ovvero sia la morte, che però tutti vorrebbero arrivasse il più tardi possibile. Qualcosa che ha una origine molto povera, però una grandissima potenza. Produce il grande apparato concettuale, quello della rappresentanza, della sovranità e anche di quella cosa che chiamiamo democrazia, che comunque è qualcosa che prevede come sua condizione l'irresistibile affermazione della volontà generale. Ovvero sia di quella volontà che è in grado di volere concretamente l'unità politica, che non è necessariamente detto sia la volontà della maggioranza degli esseri umani. Quindi qualcosa di abbastanza forte, che tutto sommato opera anche al di sotto di tutte le tradizioni liberali, democratiche, eppure sono varianti estremamente significative, ma che tutte incontrano a una certa altezza l'evidenza del fatto che un'organizzazione concreta di poteri politici ha sempre da qualche parte uno scheletro nell'armadio, qualcosa a cui la tradizione, in un certo senso manieristica, della politica proto-moderna ha dato il nome di Arcanum Imperii, o se volete il lavoro sporco che in un certo senso è sempre legittimato dalla pulizia e dalla polizia, stato di polizia, che come sapete all'epoca non significava la giunta militare cilena, ma significava stato che deve appunto garantire l'ordine e la limitata libertà che tutti possono avere quando le cose sono ordinate, che periodicamente prevede che qualcuno debba essere decapitato o mandato in carcere qualora la sua esistenza abbia caratteristiche tali da turbare seriamente l'ordine. Quindi ecco, questo in un certo senso rappresenterebbe la corrente fredda dell'utopia. Ma c'è una corrente calda dell'utopia, che è una cosa interessante. L'utopia è, come possiamo dire, nella sua corrente calda, la ritroviamo nella opacità dell'oggi, del presente, rispetto alla pretesa di una conoscenza completa. Il cuore oscuro dell'adesso e il suo essere in qualche modo ulteriore a tutte le nostre rappresentazioni. Un adesso che non può essere in questa prospettiva sottomesso come oggetto ad una conoscenza che si ritenga perfetta e completa. C'è questa utopia, che è questa ulteriorità di tutto rispetto a tutti i luoghi che noi siamo in grado di immaginare, che è il nostro essere nel nostro presente, quando non siamo più ciò che eravamo un attimo fa. E anche se tendiamo a ritenere di saperlo da prima, non siamo un qualcosa che è già stato. Il momento, in un certo senso, dei nostri veri rischi, il momento delle effettive decisioni, il momento in cui, in un certo senso, è più decisivo il rapporto con un effettivo reale. C'è questa corrente, in un certo senso, calda, dice Bloch, dell'utopia, e dove il caldo evidentemente non si sposa con la chiarezza e la lucidità dei dispositivi ottici, che come si sa hanno sempre bisogno di un po' di freddo e di non avere troppa umidità che li appanni. Come si fa a vedere il cuore del nostro presente con uno sguardo chiaro e distinto? Pretendere di poterlo fare significa in realtà sapere di meno, non di più. C'è ben inteso una lucidità che si deve avere nel presente, ma è una lucidità che passa attraverso il confronto con quella parte di non sapere con cui noi dobbiamo confrontare tutta la forza dei nostri saperi. La nozione di progetto ci porterebbe anche, ma non lo facciamo adesso, forse non lo facciamo neanche dopo, a porre ovviamente un tema che qui sarebbe quasi spontaneo, quello del progetto inteso come Entwurf, ovvero sia il progetto come effetto di una nostra Geworfenheit, ovvero sia di una nostra gettatezza, come l'avrebbe appunto chiamata Heidegger, no? In definitiva, il nostro essere spiaggiati nel mondo, il nostro ritrovarci qui, in definitiva, e il nostro progettarci, ma ripeto, questo lo lasciamo per un momento da parte. Ecco, quindi dicevo, la cosa che Bloch in questo momento ci richiama è che il presente, questo presente dal cuore oscuro, è anche la cosa che noi, da quanto abbiamo detto, è in realtà più vicina all'eternità. Perché l'eternità che cos'è se non una radicale ulteriorità rispetto alla durata, rispetto al tempo che passa? Platone ovviamente non pensa al suo mondo delle idee come un mondo che resta fermo mentre noi passiamo. Sì, certo, estrinsecamente è così, ma sarebbe una gran bella noia pensare essenzialmente a un mondo supremo di luce in cui tutto sta fermo. Non a caso Platone spesso ci lascia capire che gli dèi della tradizione greca vanno onorati, ma dopo tutto la loro vita è pura ripetizione. Gli dèi sono perfetti. Che noia, al fondo. Questo era anche, non a caso, il parere greco per eccellenza, il parere del Polytlas, eroe della Metis, eroe dell'espediente e della capacità di cavarsi d'impaccio, Odisseo, Ulisse, che dir si voglia. Come si sa, quando la dea Calipso, la maga Circe, eccetera, gli propongono l'immortalità, quello scappa. È un miraggio un po' inquietante. Non a caso ne è in qualche modo illustrazione il mito di Aurora e di Titone, no? Avete presente quella che Dante chiama la concubina di Titone antico, no? Che a quale, come si sa, già s'affacciava i barconi di Oriente fuor delle braccia del suo dolce amico. Cioè l'aurora, Eos, no? Per i quali la lirica greca aveva, la lingua greca aveva trovato forse uno degli aggettivi più belli in assoluto, rododactylos, ovvero sia dalle dita di rosa. Che devo dire un bel colpo dal punto di vista letterario. L'aurora dalle dita di rosa, la quale si innamora, come si sa, di Titone, giovine bellissimo, e ottiene dagli dèi che Titone resti, sia immortale. Solo che gli dèi gli hanno dato l'immortalità, non l'eterna giovinezza. Per cui questa dopo un po' si ritrova con un tizio decrepito e senza neanche una badante. Guardarsi in realtà, uno potrebbe dire, dall'immortalità. Su questo non a caso ha fiorito una delle sue immaginazioni più inquietanti, un grandissimo scrittore che forse qui non si ricorda più. Qualcuno ha mai letto Jonathan Swift? però probabilmente conoscete un personaggio suo che è Gulliver, i preti viaggi di Gulliver, che quasi tutti voi avrete letto in edizioni per bambini, insomma, con le figurine, insomma, che in realtà è un grande, complessissimo e a volte terribile testo in cui Jonathan Swift, che era uno scrittore dall'inglese stupendo, come in genere spesso accade con coloro che detestano l'Inghilterra parlando nella lingua, come sono in genere gli irlandesi, ovviamente, Swift è per eccellenza un talento irlandese, come lo saranno Yeats, Shaw, Synge e altri, Occhesi, vabbè, insomma. E cosa stavamo dicendo? Mi stavo perdendo, probabilmente, ripensando a un po' di citazioni che mi stavano venendo alla mente. Comunque, poco male. Dicevo, Swift nei viaggi di Gulliver, tra l'altro, giunge anche nella terra degli immortali, che sono dei personaggi che non morono mai, invecchiano, sono coperti di malattie, sono degli ectoplasmi viventi, presenze ributtanti, che molto semplicemente non possono morire. Una cattiva eternità all'immortalità, no? Che casomai si risolve in direzione dell'inferno della ripetizione. L'Ottocento, che è un luogo di grandi inferni, cittadini e metropolitani, ce l'ha presentato, oltre che nelle varie riedizioni dei Condannati a non morire, come il Fliegendolender, l'Olandese volante di cui abbiamo parlato, l'Ebreo Asmovero e così via. Anche ad esempio nel mondo di allucinazioni della Parigi, capitale del XIX secolo, come diceva Benjamin, come ad esempio in Baudelaire, no? Qualcuno ha letto Le Fleur du Mal, immagino, no? Allora, probabilmente qualcuno ricorderà una lirica come Les Sept Vieillards, no? I sette vecchi, che in qualche modo sembrano una ripetizione in qualche modo ossessiva, no? Un po' come la goccia d'acqua in quella composizione del contemporaneo Chopin, no? Che in qualche modo sembra appunto un'iterazione infernale, no? Che non a caso si apre con i versi, no? Ricorderete, fourmillante cité, cité pleine de rêve où les spectres en plein jour accrochent le passant. Città formicolante, città piena di sogni, dove lo spettro fa rabbrividire il passante in pieno giorno. Insomma, l'immortalità in sostanza è una cattiva forma di eternità, abbastanza sotto questo profilo inquietante. Beh, in un certo senso Goethe, per completare questa rassegna un po' ginnasiale di posizioni, folgorò perfettamente già in una fase iniziale del suo percorso poetico la questione in quella sorta di grande inno che è Grenzen der Menschheit, no? Limiti dell'umanità, dove i limiti dell'umanità sono quei limiti che l'umanità non deve varcare per non cadere nella condizione degli dèi, non perché non possa elevarsi fino ad essi. Comunque, dicevamo, quindi anche per Platone gli dèi, che sono in qualche modo perfetti, sono però perfetti in una situazione che rende la loro perfezione un che di privo di evento, privo di ripetizione, che quindi in un certo senso li candida filosoficamente pur restando CEO, appunto, pur restando dei, ad essere archiviati a favore di uno Zeion, di un divino, di un elemento divino, di un divino, di una divinità, che senza abolirli va al di là di essi. L'anipozeton, eccetera, è il luogo del divino, ed è un divino più divino degli dèi. Ecco, ora, questa condizione a cui in qualche modo a questo punto siamo pervenuti può essere immaginata come pura beante staticità. La luminosità a cui siamo giunti è uno star fermi, oppure un muoversi e un avvenire di una qualità che è radicalmente ulteriore al muoversi e all'accadere che siamo soliti sperimentare nel nostro mondo, per dir così, sublunare. Beh, guardate che questa cosa non è paradossalmente qualcosa che riguarda senz'altro la filosofia, ma riguarda innanzitutto anche le nostre esperienze di lettori e di lettori di poesia in particolare. Che tempo si apre nel momento in cui noi accediamo all'organismo linguistico di una poesia? Che tempo è quello dell'infinito di Leopardi? Che cos'è che in un certo senso rende, nonostante tutto, così tenace il fascino di una cosa così apparentemente inutile come la poesia? Evidentemente nella poesia, quanto maggiormente la poesia è poesia, quanto maggiormente è risolta nel suo essere poesia, si apre decisamente un'altra dimensione temporale, in cui si potrebbe dire l'accadere è così intenso, è così ricco, da non potersi distribuire in una sequenza di episodi, da non potersi in qualche modo risolvere in qualcosa che noi concepiamo al nostro modo come un movimento. Ma questa stessa cosa che si produce quando si produce una poesia realmente, non è qualcosa che riusciamo effettivamente a staccare da quel sorgere dell'organismo poetico, dal contesto dei molti corpi, dei flussi di parole in cui siamo immersi e in cui è immersa la poesia stessa. Tanto che per tanti versi la poesia sembra in molti casi un modo di rendere giustizia alle parole che nel loro commercio con la nostra vita sono sostanzialmente sottoposte a dei trattamenti tremendi. Le usiamo per mentire, le usiamo per non capire, le usiamo cacofonicamente, sono segnate dalle sofferenze umane più diverse. Ma nello spazio della poesia, letteralmente questi corpi martoriati, o queste tessere insensibili fatte, come spesso accade per il nostro linguaggio, da qualcosa che ricorda delle pure monete che si scambiano, cioè parole che non ci dicono, parole che casomai ci attraversano e ci riducono a degli automi. Ecco, queste parole diventano, per così dire, qualcosa che rende giustizia a tutta quella esistenza mancata che è implicita in questa loro vicenda umana. Beh, che non ci sia tutto sommato anche questo in una qualche misura totalmente sotto traccia, anche in Platone, e che non c'entri un po' anche questo con quell'appuntamento con i discorsi non scritti, con i discorsi al di là della scrittura di cui costantemente si favoleggia. È quantomeno possibile, ma la cosa che rileva massimamente adesso è in qualche modo dire che andremo poi in questa direzione nelle prossime lezioni per un po'. Non è un caso che l'eredità platonica produca, si riproduca attraverso mitologie e in un certo senso riti dell'immaginazione particolarmente ricchi. Difatti, andando avanti in questa sequela di incontri, se vorrete, da credo già da domani probabilmente, ci troveremo a incrociare uno dei grandi scolarchi, cioè capi della scuola accademica platonica, succeduti a Platone, ovvero sia Proclo. Che in un certo senso è un grande allestitore apparentemente di scenografie ultraterrene. Perché un po' lo si è percepito, ci ricordate, parlando con Pessoa, eccetera, no? L'altro mondo, non genericamente il mondo del dopo la morte, il mondo che travalica le nostre dimensioni e che in un certo senso ci compare in molti casi attraverso la percezione di una pluralità di mondi al di là del nostro, di una pluralità di dimensioni che in varia misura traspaiono nella superficie del nostro visibile. Beh, effettivamente queste dimensioni sono rese percepibili o si tenta di renderle percepibili attraverso grandi tradizioni esoteriche, che però sono anche grandi tradizioni letterarie, attraverso costruzioni di immani complessità, di immane complessità che ci rappresentano tutta una grande serie di gerarchie, di entità, che esteriormente popolano un'altra scena, e che nel loro aspetto più essenziale attraversano esattamente la nostra realtà. Ecco, il problema che in un certo senso qui si stava tentando di evidenziare attraverso una volta di più l'immagine della caverna e del modo in cui attraverso di essa si illustrino diversi gradi di conoscenza, e in un certo senso il problema, la grande tradizione poi ortodossa arriverà sino a dei punti estremi anche recenti in questa direzione, diciamo, a porre il problema della natura simbolica, intrinsecamente simbolica, della dimensione di quello che noi chiamiamo, riducendone la rilevanza spirituale, il creato. Ricordate quando appunto dicevamo forse non è il caso di chiamare proprio tout court allegoria l'immagine platonica, perché ripeto, l'allegoria è un processo intellettualmente controllato, e il dico qualcosa attraverso qualcos'altro. come abbiamo detto più volte, rappresenta una tizia con gli occhi bendati, una bilancia in mano e una spada nell'altra, e quella è la giustizia, no? Ma come possiamo dire? Per una serie di motivi abbiamo convenuto che quella è l'immagine della giustizia, e quindi abbiamo a che fare con un concetto. Anche se, questo dobbiamo tenerlo presente, tutti gli ingredienti, in un certo senso li ho filizzati, nelle rappresentazioni allegoriche hanno a che fare con un'origine simbolica ridotta che giustifica la loro candidatura ad entrare nel sistema di convenzioni dell'allegoria, ovvero la tizia con gli occhi bendati, la spada e la bilancia è molto concettualmente la giustizia, ma le spade, la bilancia, la bende sugli occhi hanno dietro di sé un passato simbolico che qui consiste, continua seppure debolmente ad agire, anche se sotto il controllo di una convenzione puramente razionale. Ma comunque, dicevo, allora, questa è la più bella, però ci potrebbe essere un'altra prospettiva che si potrebbe quasi già appellare, per un esempio, al grande, genialissimo Pavel Flarienski, una delle grandi, dei grandi pensatori del Novecento, radicatissimo in una tradizione teologica greco-ortodossa russa, che portava sino all'estremo di una elaborazione originalissima e quasi radicale, e nello stesso tempo grande scienziato, grande matematico di grande qualità, che quando riflette sulle icone russe e il loro significato teologico parla contemporaneamente di Hilbert o di Peano, cioè dei grandi della matematica lui contemporanea, e quale a caso ci dice: ma perché rappresentiamo, perché diciamo che il cielo azzurro rappresenti in qualche modo la divinità della Sofia? Perché convenzionalmente abbiamo deciso che l'azzurro del cielo è riferibile a qualcosa che sta in alto? Oppure perché in realtà ciò che sta in alto è veramente azzurro? Il cielo non è simbolo di qualcosa, è esso stesso il qualcosa di cui è simbolo. Tutta allora la cosiddetta natura è intrinsecamente simbolica. La riconquista di questa simbolicità è in un certo senso qualcosa che richiede, come possiamo dire, un passaggio. Platone, adesso sarebbe complicato tentare di ritrovarcelo, in cui una volta che si sia arrivati all'universale ci si provi a passare a qualcosa che è singolare, non qualcosa che ci fa retrocedere nella condizione del particolare, ma qualcosa che in un certo senso, per dirla così originalmente, ingenuamente, è più universale dell'universale, proprio perché in qualche modo non deve scartare, ma deve recuperare e includere qualcosa che in altri termini, come tende a fare la poesia, non distingue tra ciò che è essenziale e ciò che è inessenziale, perché in essa tutto è essenziale. ma tutto è essenziale senza ridursi a un'essenza. Perché nell'infinito di Leopardi sono essenziali le siepi, il colle, le singole parole usate, l'estremo orizzonte, tutte cose che non stanno per qualcos'altro, anche se ovviamente ci fanno pensare e facendoci pensare noi gli attribuiamo dei significati. Quelle parole sono ciò che quelle parole fanno complessivamente. E indubbiamente nella poesia si può senz'altro dire che si produce un gesto rigorosamente singolare, che però non ha l'aspetto riduttivo della particolarità, se non quando subisce effettivamente, ma è un limite della poesia in quel caso, di quella propria poesia, una sua dipendenza da un'intenzione particolare. Pensate soltanto a quante volte la poesia riscatta in una direzione assolutamente non particolare il dettaglio di uno spunto biografico. Pensate alla infinita grazia con cui, ad esempio, Stéphane Mallarmé mette in rima il proprio nome, no? Il suo bigliettino galante e abbaccinante, quelqu'un qui vous aime, Stéphane Mallarmé, dove Mallarmé fa rima con vous aime. Come possiamo dire? Un microcosmo assolutamente perfetto, insomma, no? Bene, è per questo allora che adesso, lasciando in qualche modo Platone, che ovviamente, come possiamo dire, abbiamo appena attraversato con un mordi e fuggi da turista veneziano, insomma, no? Scappando prima dell'acqua alta, insomma, ecco, anche in definitiva, contenendo i costi. Passiamo in prospettiva esattamente a qualcosa che ha a che fare però con gli sviluppi in qualche modo o con le potenzialità di Platone, perché effettivamente tra visione e sguardo tutta la semantica del vedere riguarda in una forma non semplificabile più di tanto la natura appunto del simbolo, che è un po' la cosa che ci interessa e sulla quale vorremmo in qualche modo continuare a soffermarci. Proprio per questo concludiamo con un'ultima rapida citazione che in un certo senso possiamo utilizzare per un congedo e che adesso ritrovo. E dunque dobbiamo considerare i fenomeni celesti come degli esempi dai quali giungere ai modelli invisibili. È un po' come se uno si trovasse di fronte a delle immagini disegnate in modo stupendo dalla fine mano di Dedalo o di qualche altro artista o pittore. Ebbene, costui, vedendo queste immagini, per poco che sapesse di geometria, direbbe che sono di bellissima fattura, ma gli sembrerebbe ridicolo considerarle, studiarle seriamente per cogliere in esse l'eguale o il doppio in se stessi o qualsiasi altra proporzione come verità assolute. Sarebbe ridicolo davvero. Lo stesso capiterà, non credi, a un vero astronomo che si metta a osservare i movimenti degli astri. Sicuramente riterrà che l'artefice del cielo abbia disposto tutte queste cose, il cielo stesso e gli astri che in esso si muovono, nel modo più bello, ma per quanto riguarda il rapporto della notte col giorno, di questi col mese, del mese con l'anno e degli altri astri col sole e con la luna e tra di loro, troverà molto strano che si ritengano eternamente identiche e immutabili, pur con i loro corpi materiali e visibili, tutte queste configurazioni astrali e che si cerchi in tutti i modi di coglierne così la vera essenza. A sentirti non posso che non darti ragione, questo devo dire, sono questo interlocutore è uno studente perfetto, effettivamente, questo neanche deve fare l'esame, vero? Ma dimmi tu. E dunque noi studieremo come la geometria, così anche l'astronomia, non tanto soffermandoci sui fenomeni celesti, quanto piuttosto per porre dei problemi, se vogliamo veramente, anche da questo studio, trarre modo di rendere utile la facoltà intellettiva dell'anima prima inutilizzata. Quello che stai prefigurando è un impegno assai più complesso di quanto comportino gli studi attuali nel campo dell'astronomia, ma credo che un impegno simile dovremmo imporre anche per tutte le altre scienze, se vogliamo essere legislatori sul serio, se vogliamo essere legislatori sul serio, cioè se vogliamo far sì che tutte le scienze che insegneremo a questi normalisti, per così dire, della città di Platone funzionino in maniera tale da trasformarli in veri grandi reggitori della città. Ma la cosa che mi sembra traspaia in qualche modo in tutto il brano è questa continua ulteriorità dell'essenza del piano che viene di volta in volta identificato rispetto a quello a cui si attesta una scienza che noi chiameremmo oggi positiva che lo riguardi. L'astronomia sì, assolutamente importante, ma per qualcosa che nell'astronomia va oltre l'astronomia. La geometria, importantissima, è il corpo del ragionamento. Ma appunto, se noi guardiamo un edificio e delle raffigurazioni formate da un autista come Dedalo, Dedalo è un artista mitico, chi si ricorda chi è Dedalo? Dedalo ovviamente è il realizzatore del labirinto. Il labirinto dove dentro c'è ovviamente il Minotauro. Ed è colui che in un certo senso vorrebbe fuggire dal labirinto con le ali di cera attaccate, con le ali acciaccate alla cera, alla schiena. Tentativo che avviene assieme con lui, c'è ovviamente il figlio Icaro che, come possiamo dire, essendo un neopatentato ha un eccesso di confidenza per cui si spara verso il sole con le sue ali nuove, un po' come la Lausetta di Bernard de Ventadorn. Ovviamente la cera si scioglie e Icaro precipita ovviamente al suolo morendo. Mito in qualche modo gemello a quello, ricorderete, di Fetonte, che in qualche modo tiene da Apollo di poter guidare il carro del sole, ma inesperto si muove troppo verso quella fonte di calore e perde il controllo del carro e precipita, secondo alcune tradizioni care anche a Leopardi, nel Po, col nome di Eridano. E ci resta, ovviamente. la Padania a volte porta male, in definitiva i fetonti soprattutto. E comunque, cosa intendevo dire? C'è chi guardasse appunto le creature, la creazione di Dedalo, avrebbe ragione soltanto a utilizzare questa bellezza per fare degli esercizi di calcolo, cioè per calcolare quanto la tal colonna sta in proporzione rispetto alla tal trave. Tutte cose possibili e utili. Ma la geometria serve solo a questo o a qualcosa che va oltre? No? Ecco, questo movimento, per così dire, che all'interno di ogni scienza anche la trascende, in un certo senso, ci porta appunto in una direzione nella quale, come possiamo dire, una dimensione simbolica risorge come più radicata, come più radicale, come più primaria e come più ineliminabile rispetto allo stesso percorso che per tanti versi ne consuma tante approssimazioni, tante componenti. Vabbè, riprendiamo allora domani da Proclo. Grazie.